credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti. Proprio alcuni giorni fa, il 6 aprile scorso, è stato comunicato il nominativo del vincitore della sezione La Quercia all'interno del premio Bottari Lattes Grinzane, che è giunto quest'anno alla terza edizione, e anche i nomi dei finalisti appunto di questa terza edizione del premio. Ne vogliamo parlare con uno dei giurati, Giovanni Sant'Ambrogio, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo, alcuni giorni fa la proclamazione del vincitore della sezione La Quercia, che è risultato Alberto Arbasino con L'ingegnere in blu. Vuole un po' dirmi per quale ragione appunto è stato assegnato il premio ad Alberto Arbasino?
Sì, in due parole, quest'anno, dopo l'assegnazione del premio La Quercia a due stranieri, si è scelto di optare per un italiano e pensando al panorama letterario di questi ultimi anni la scelta è caduta su Arbasino. È un riconoscimento quello ad Arbasino con La Quercia, non solo alla carriera, ma è il riconoscimento poi a un libro specifico, perché il premio Bottari Lattes Grinzane nello specifico premia sempre un titolo di libro, e su Arbasino si è pensato di scegliere L'ingegnere in blu. Sarebbe stato molto più facile e scontato optare per Fratelli d'Italia, che è la sua grande opera che inizia negli anni 60 e che attraversa tutto la seconda parte del Novecento, perché è un'opera in progress, è un'opera aperta che ha raggiunto, adesso ha superato le 600 pagine ed è una cavalcata nel Novecento italiano. Opera significativa, opera che resta. L'ingegnere in blu è stato scelto proprio perché qui possiamo vedere le capacità, un aspetto delle capacità di Arbasino, della sua arguzia, della sua capacità di leggere la situazione e di misurarsi anche con i grandi del Novecento, in questo caso con Carlo Emilio Gadda.
Il libro, lo ricordiamo, è edito da Adelphi, per coloro che volessero appunto acquistarlo e fossero curiosi di leggerlo. Lei diceva prima delle due passate edizioni del premio Bottari Lattes Grinzane, che ha visto due vincitori stranieri. In effetti il premio è particolarmente aperto proprio ad un respiro internazionale, tant'è vero che anche la sezione di cui adesso parliamo, cioè quella di cui sono stati designati i cinque titoli finalisti, no? Per la sezione Il Germoglio, appunto anche questi cinque titoli saranno sottoposti al giudizio di 12 giurie scolastiche, di cui una di queste è a Barcellona. Quindi anche qui, anche appunto tra i più giovani che si troveranno impegnati in questo non facile compito, un respiro internazionale. Vogliamo un po' approfondire questo aspetto del premio?
Certamente. La caratteristica del premio, come abbiamo poco fa accennato, è quella di premiare i migliori libri usciti durante l'anno precedente. Quindi noi abbiamo premiato i migliori libri, secondo la nostra valutazione, usciti nel 2012, inizio 2013. I libri italiani e i libri stranieri, perché riteniamo che un premio ormai in un clima di relazioni internazionali o di globalizzazione, come si usa dire, occorre che anche la letteratura si misuri, si contamini, si metta in gioco. Il premio è rivolto a tutto il pubblico, ma è un premio che poi vede in azione 12 scuole, una giuria composta da ragazzi di 12 scuole delle medie superiori che leggono la nostra selezione, la nostra rosa di premiati, e tra questi scelgono il libro che ritengono migliore. La caratteristica internazionale è subito emersa già nella prima edizione, 3 anni fa, del premio, con la vittoria della Quercia assegnata a Vila Matas. L'anno scorso il premio sempre della Quercia è stato assegnato a Modiano per Dora Bruder. Attenzione sempre da parte della giuria a cogliere quegli autori e in particolare quelle opere che lasciano un segno, che diventano o sono state e continuano ad essere di riferimento, indicative per leggere una situazione, un momento. Il premio poi ha questa sezione, il germoglio, dove quest'anno sono state premiate 5 opere. Di queste 5 opere, 3 sono straniere, di autori stranieri, e 2 sono italiane. Anche questo significa che quest'anno la presenza, diciamo, di scrittura, di capacità di racconto, eccetera, è stata particolarmente ricca nel mondo.
Vogliamo vedere allora quali sono i 5 finalisti della sezione Il Germoglio?
I 5 finalisti sono Emmanuel Carrère con Limonov, edito ad Elfi, Chad Arbach, L'arte di vivere in difesa, Rizzoli, Zeruya Shalev, Quel che resta della vita, Feltrinelli, Ugo Riccarelli, L'amore, Graffia e il mondo, Mondadori, Melania Mazzucco, Limbo, edito da Einaudi.
I primi 3 titoli che ha nominato sono appunto gli stranieri, quindi un francese, uno statunitense e un'autrice israeliana. Sì. Mentre invece gli ultimi 2 sono ovviamente autori italiani. Nella rosa dei titoli che le è capitato di esaminare appunto nel suo lavoro all'interno della giuria, ha notato una ricorrenza di temi, cioè... Qual è la temperatura della letteratura in questi anni?
Domanda particolarmente interessante e complessa. Se stiamo al caso italiano, la temperatura di questi anni, e quindi pensiamo soprattutto alle nuove generazioni, dai titoli letti quest'anno si conferma un filone dominante, che è la rilettura della propria esistenza nelle esperienze dell'infanzia, dell'innamoramento e della prima relazione affettiva. C'è molta riflessione su di sé e si sceglie quasi un ripiegamento e si sceglie la fase giovanile della propria vita per rileggere il contesto familiare, per rileggere le relazioni con i fratelli, oppure appunto le prime esperienze d'amore o la prima costituzione di coppia o di famiglia con le difficoltà. Se dobbiamo sintetizzare in una parola, in questo filone spesso si riscontra nostalgia e delusione. E la scrittura spesso è una scrittura scarna, a volte fin troppo minimalista, che impedisce, secondo il mio parere, di cogliere le parole e i significati nascosti nelle storie che accadono. i protagonisti vivono esperienze più o meno grandi, ma vengono poi tradotte in maniera molto lineare, molto minimalista, senza sorprese. Quindi la delusione rischia di trasferirsi poi in un atteggiamento di indifferenza. Nei romanzi invece che noi abbiamo premiato, il respiro è più ampio. Se pensiamo a Carrère, è la storia di Limonov, quindi questo personaggio controverso, estremo, ed è attraverso il personaggio e i suoi eccessi, è una lettura del post-comunismo con tutte le difficoltà, i contrasti, gli eccessi, le contraddizioni. Quindi si sceglie un personaggio estremo per passare attraverso uno spaccato storico, le vicende di un mondo che ha poi avuto e continua a avere relazioni con noi, quindi con le guerre e con le questioni ideologiche, ma nel personaggio estremo poi si evidenziano, emergono anche i tratti più o meno nascosti, più o meno estremi, che ogni uomo, se riflette, trova anche in se stesso. In Limbo è la rilettura di una vicenda personale di una soldatessa italiana che in un incidente di combattimento è costretta a ritornare in Italia, ed è qui il personaggio che si misura con la storia contingente, e dalla storia contingente inizia a riflettere poi sulla propria condizione umana, sul senso della vita, per concludere che vale sempre vivere. Il contesto americano è interessante, quello di Chad Arbach, perché è nel grande filone della narrativa americana, dove il personaggio, un giovane e promettente giocatore di baseball, vive proprio tutte le categorie tipiche dello spirito americano: la competizione, il farcela e il non farcela, l'aiuto degli altri, l'amicizia, se si sta insieme si può vincere. Ecco, è un racconto molto gradevole e molto corale, molto americano, ecco, nel senso dove si avverte non solo l'esperienza del singolo, ma si avverte attorno al singolo tutta una comunità, un movimento. C'è un racconto, non vorrei dire di popolo, ma quasi.
Quindi in ogni caso mi sembra che il vostro lavoro si è rivolto soprattutto a un tipo di scrittura che non sia unicamente autoreferenziale, ma legato anche appunto ad una società nella quale si vive, ad un rapporto con l'esterno.
Certo, possiamo dire questo. Il punto è che la scrittura autoreferenziale, quando è vera scrittura, quando porta un lavoro di scavo, dà dei segnali positivi e può essere presa in considerazione. Ci sono state alcune di queste opere su cui si è discusso, perché avevano una cifra di scrittura interessante e raccontavano anche magari una certa autoreferenzialità. Però diciamo così, l'autoreferenzialità in sé si vede che poi non regge le pagine. E quindi se può partire, spesso ci sono dei romanzi che partono bene ma muoiono alla decima pagina, ecco.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Avremo modo naturalmente di risentirci, perché volevo ricordare che la cerimonia di premiazione del premio Bottari Lattes Grinzane, giunto appunto, dicevamo, alla terza edizione, si terrà il 12 ottobre al Teatro Carignano di Torino. Quindi in quell'occasione vedremo anche quale sarà il vincitore di questi 5 finalisti appunto per la sezione Il Germoglio. Quindi grazie a Giovanni Sant'Ambrogio, tra i giurati appunto della giuria del premio Bottari Lattes Grinzane, di essere stato in nostra vostra compagnia.
Grazie a lei, buona giornata.
Continuiamo a parlare di giovani perché proprio ieri sono stati presentati a Milano i risultati della ricerca Effetto Festival Adolescenti, volontariato e impatto formativo dei festival di approfondimento culturale. Una ricerca promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e curata da Matteo Lancini e Elena Budai dell'Istituto Minotauro di Milano, un centro d'eccellenza nello studio dello sviluppo psicologico dell'adolescenza. Matteo Lancini è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, una ricerca che si è basata in particolare proprio sui giovani e il volontariato, perché poi i appunto giovani volontari sono quelli che rendono possibile un festival di cui ci siamo occupati più volte nella nostra trasmissione, cioè il Festival della Mente di Sarzana. Come è nata l'idea di effettuare appunto una ricerca proprio su questi giovani?
Ma l'idea nasce appunto dalla fondazione appunto della Cassa di Risparmio e da Giulia Corgoli, che è la direttrice del festival, perché dopo aver studiato le questioni inerenti all'impatto economico che i festival culturali hanno in Italia, uno dei dati che emergevano e più rilevanti e sulle quali ci hanno chiesto, come dire, di cercare di comprendere le motivazioni di questi festival è proprio il fatto che partecipano come volontari un numero significativo di adolescenti che prestano appunto il loro tempo gratuitamente e partecipano anche molto attivamente a questa attività. E secondo i dati che loro hanno rilevato, questa partecipazione come volontari è una partecipazione che poi può diventare anche una partecipazione come fruitori del festival. Allora l'aspetto interessante era quello di cercare di capire come mai una generazione che è definita appunto dei nativi digitali, no? Caratterizzati appunto dall'essere immersi in un universo tecnologico di cui si parla come ragazzi spesso privi di valori, di interessi culturali, demotivati a scuola, apatici o indifferenti a certe forme di cultura, siano invece così fortemente motivati o si siano dimostrati così in realtà motivati a partecipare a un'esperienza dove ovviamente al centro non c'è né lo sballo, né la musica a tutto volume, ma la letteratura, la filosofia e la cultura in generale.
Quindi la pigrizia di cui vengono normalmente accusati, forse ad uno sguardo troppo superficiale sulle loro realtà, in realtà basta poco ad essere smossa se gli si propone qualche cosa di veramente interessante.
Ma penso che sia esattamente così. Penso che in Italia, come dire, la trasformazione nel modo di guardare che in questi anni c'è stata sui bambini faccia un po' fatica a essere trasportata anche sugli adolescenti, come se la fase adolescenziale, che sappiamo è più complicata, ricca di preoccupazioni anche da parte degli adulti, portasse un po' a utilizzare più falsi ricordi o un'idea del passato e quindi a riportarci a un confronto con le generazioni nostre che ovviamente sono cresciuti in sistemi educativi e anche ambientali diversi. E quindi penso che ci siano, come dire, noi diciamo delle nuove normalità dei ragazzi, dei nuovi comportamenti, tra cui c'è il fatto che certamente un nuovo modo di relazionarsi con l'adulto riguarda anche l'accesso al sapere, che quindi sia molto importante erogare diciamo le informazioni e promuovere processi di apprendimento culturali che tengano conto di queste caratteristiche. Tra queste c'è sicuramente la questione di una partecipazione più attiva, di una modalità di valorizzarli come parte dell'avvenimento formativo che il festival dimostra e quindi ragazzi che appunto molte volte sono inquadrati come appunto inerti, poco propensi a partecipare, in realtà se coinvolti, se diciamo convocati degli adulti, se valorizzati nelle loro capacità, se rispecchiati per le loro qualità e competenze, partecipano volentieri, aderiscono e danno anche una valutazione molto positiva della loro esperienza.
Un elemento che appare appunto dai risultati di questa ricerca è anche una reale, vivace generosità del loro tempo, perché poi già il fatto che appunto lavorino come volontari per questo progetto mi sembra lo dimostri.
Sì, assolutamente, e peraltro proprio l'indagine ha messo in luce, perché l'abbiamo analizzato, che ovviamente la parte legata al utilitarismo di questo avvenimento, perché ad esempio questi ragazzi se partecipano e lo testimoniano usufruiscono di un credito formativo scolastico, risulta in realtà una parte che loro riconoscono, ma sicuramente non quella che li spinge a dedicare così tanto tempo, impegno, si immagini, no? Oltre al tempo del festival, la preparazione, l'organizzazione, ma sia proprio invece il fatto di potersi sentire parte di un processo, potremmo dire, territorializzato, che promuove la cultura, e quindi lo dedicano volentieri, probabilmente è anche una modalità che loro sentono di identificarsi con un futuro in cui si potrà diventare, no? Perché il contatto con autori in carne e ossa, no? Letterati, filosofi, che vanno e producono il sapere, quindi qualcuno che il sapere lo produce, consente dei modelli di identificazione probabilmente nuovi nei ragazzi, che quindi si avvicinano alla cultura e si avvicinano anche alla possibilità di trovare adulti nei quali rispecchiarsi rispetto a un'esigenza di futuro che mi sembra che in questo momento gli adulti hanno, come dire, il mandato di dover garantire in un momento di fortissima crisi sociale, economica, in cui spesso l'allarme sul futuro non può che avere delle ricadute psicologiche su ragazzi che appunto hanno una quota di futuro significativa davanti della loro vita.
Ci sono delle differenze in questi risultati tra ragazzi e ragazze? Sono significative o no?
Ma non sono particolarmente significativi, diciamo che le ragazze sono il numero maggiore del campione che abbiamo intervistato, perché partecipano più ragazze che ragazzi, però dal punto di vista delle motivazioni, del modo di partecipare, non mi sembra che ci siano delle come dire, caratteristiche particolarmente significative, mi sembra che la motivazione, diciamo, di base sia la stessa per, sia per i maschi che per le femmine.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo appunto i risultati di questa ricerca, Effetto Festival Adolescenti, Volontariato e Impatto Formativo dei Festival di Approfondimento Culturale, che è stata presentata proprio ieri a Milano. Ed è una ricerca che è stata promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e curata appunto da Matteo Lancini e da Elena Budai. Noi ringraziamo Matteo Lancini di essere stato in nostra compagnia a parlarcene.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.